le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent des éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
E qui abbiamo voltato pagina, siamo entrati in un altro mondo sonoro e sarà anche un po' un preludio, perché era Guillaume Apollinaire con questo brano che ci introduce l'ospite di quest'oggi di Incontri d'Estate, che è Sergio Casesi. Lui è tante cose diverse, ma è soprattutto sicuramente un trombettista, perché o trombista, come qualcuno diceva, premiato a livello internazionale, ha suonato con molte grandi orchestre italiane. Dal 99 ricopre il ruolo di prima tromba presso l'Orchestra Regionale Lombarda, quindi dei pomeriggi musicali di Milano, e si esibisce regolarmente con questo. Però Sergio Casesi è un musicista, anche autore teatrale, ma anche poeta, anche scrittore, direi. E intanto, ecco, do il benvenuto a Sergio Casesi. Ben trovato, Sergio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, dicevamo tante cose e siamo partiti proprio con questa traccia, no? Io ti ho chiesto delle... noi ci diamo del tu.
Okay.
Adesso arriviamo al tuo libro, perché io appunto ero veramente affascinato, no, la figura di Sergio Casesi, che ho conosciuto tra l'altro in una località anche molto suggestiva, che era Venezia, quindi in quella specie di isola in realtà a parte, che Venezia, in un contesto come la Biennale Musica di qualche anno fa, era il 2019 se non ricordo male, e ho scoperto un musicista, ma anche una persona con tantissimi interessi anche narrativi, letterari, poetici. E infatti il libro Il cuore breve di Sergio Casesi, con una prefazione di Fabrizio Staffoni, edito da Maurizio Vetri Editore, è anche il libro che ci farà anche da contraltare, no? E oltre alle poesie di Sergio, oggi siamo partiti proprio da questo pezzo, Sergio. Allora, forse è difficile parlare di se stessi dicendo io sono questo, e facciamolo anche attraverso dei frammenti, no? E il primo frammento che abbiamo ascoltato ci ha portato in Francia con Apollinaire. Come mai questo ascolto? Come mai questa partenza, insomma?
Guarda, Apollinaire per me è una figura importantissima. Tu mi hai chiesto quattro tracce, diciamo, ho inteso io, fondamentali. E sicuramente Apollinaire per me è fondamentale. Io quando vado a Parigi cerco sempre di passare da Père-Lachaise a lasciare una rosa, perché lui ha dato veramente... ha tracciato il segno, secondo me. Uh-huh. E in questa rara registrazione senti la sua voce e senti che c'è tutto, c'è il canto, c'è la poesia, c'è la voglia di intendere la lirica in maniera nuova già un secolo fa, e uh-huh, questo per me è stato un insegnamento fondamentale. E come vede la poesia lui, come sente la parola, come la recita, come la vive, per me è stata una rivelazione. Tantissimi anni fa ero un ragazzo molto giovane, mi sono innamorato di Apollinaire, e un giorno, senza sapere niente, ho deciso di prendere un treno e andare a Parigi senza avere niente, se non faccio il biglietto e vado alla sua casa in Saint-Germain-des-Prés, e non c'è non c'è scritto nulla. Io suono, gli metto c'è però ancora il nome Apollinaire al citofono.
citofono.
Allora mi metto al citofono, ma non mi fanno salire. Un ragazzo che aveva il kebab lì sotto mi ospita e per qualche giorno sto sotto casa di Apollinaire e poi quando ho finito i soldi sono tornato a casa. Quindi questo è stato il mio l'amore folle per il grandissimo Apollinaire.
E beh, qui io vado subito, scusa Sergio, mi permetto di leggere questa prima poesia che troviamo qui, no, nel tuo libro. Io spero di leggerla dignitosamente, insomma, non sono un attore, ma insomma. In limine si chiama. Quindi siamo saggi, Luna, lasciamo sull'uscio di casa le scarpe fangose d'ansia e di male. Le mie mani sono sazie di vento e come acqua al sole la mia vita è stanca di lottare. Ah, se con l'alba la gora che ammulina la collera seccasse fra le serpi e bruciasse il volo lamentoso dei pipistrelli, gli amici, mendaci che i nostri tetti infestano e i nostri deboli cuori divorano, se il futuro liberasse l'uomo del lavoro, che scortica ad ognuno le ore che si hanno impegno, vieni. Coricati con me, qui accanto, nella tenue stanchezza del lume. Questo è il momento. Vieni e di noi dimentichiamoci, che domani i nostri occhi, i sogni, non dileguino. È una sorta di sparizione, di decostruzione, se vogliamo. Inviti a questo. Io, magari, facciamo così. Facciamo così. Ho sentito anche bravo, ma io mi sposto sempre dei complimenti, perché si può sempre migliorare. Però, dicevo, se sei d'accordo, scopriamo un'altra musica che ci hai portato. Quale vogliamo ascoltare, secondo te?
Quella che
Andiamo a
sei tu
Cicco.
sei tu il padrone di casa.
Vabbè, allora ascoltiamo questa qui, che ci porta completamente in altri lidi.
O que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência, nem nunca terá. O que não tem censura, nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar?
E todos os meninos vão desinvestir? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo. Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo, nem nunca terá, o que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem juízo.
qui che sarà, questo pezzo lo conosciamo anche in italiano, però qui ci ricolleghiamo alla tradizione brasileira e anche a un sentimento. Sergio, come mai è molto importante? Sergio Casesi, sempre noi stiamo parlando con lui, in questo incontro d'estate con lui. Dicevo, Sergio, come mai questo pezzo? Ecco, faccio una domanda un po' semplice.
Questo pezzo è uno dei, a mio avviso, è uno dei più bei pezzi di Chico Buarque, che secondo me è il più grande autore di canzoni sicuramente della modernità, forse in assoluto, non so, prendermi la responsabilità, bisogna vedere i trovatori e i trovieri, ma mi sembra veramente un gigante, scrive delle canzoni che sono di una profondità, di una meraviglia, di una perfezione anche tecnica, di uno stile che sono difficilmente... insomma,
certo.
Così. E questo pezzo, secondo me, ha la profondità di essere, cioè la caratteristica, scusa, di essere filosofico. Lui si chiede che cos'è che descrive l'umanità, che cos'è questa cosa che fa fare queste cose a tutta questa gente. Ha uno sguardo quasi, no, dantesco, vede il mondo, dice: ma che cos'è? Che anche il Padre Eterno, se ci fosse un Padre Eterno, dovrebbe benedire questo inferno. Mm. Cioè, è qualcosa di veramente incredibile, no?
Certo.
E uno, secondo me, è uno dei veicoli della saggezza contemporanea, la musica di Chico Buarque. E, per me è, diciamo, un modello di oltre che anche etico, perché insomma, chi ama Chico conosce anche la sua vita, è anche un modello soprattutto intellettuale, creativo, riesce in pochi versi a descrivere mondi interi, a descrivere con una precisione il senso dell'essere umano, che a pochi uguali, secondo me, negli ultimi 50 anni, a mio avviso. Mm-hmm. E allora per me, io intanto mi rifugio in Chico Buarque, perché... così è sicuramente un luogo dove c'è da scoprire se stessi, oltre di interrogarsi se stessi. Le sue parole sono delle domande a tutti noi, per tutti noi. Ecco.
Ma Sergio, qui la riflessione che stai facendo è anche molto bella, anche perché ci porta in questo mondo musica-parola, no? Che sì, in effetti sono proprio i due temi, no? Queste due, poi in realtà magari è una, ma voglio dire queste due dimensioni, no? Anche della canzone. Sì. No? E ho messo questa canzone anche per questa ragione, perché mi sembrava importante, no? Cioè, sia l'elemento della, come si dice, saudade, che quel sentimento un po'... Sì. Nostalgico, malinconico, però ibrido, non è una pura malinconia, cioè, c'è un po' un piacere e un po' un dolore all'interno, no? Che è una cosa che un po' mi risuona, no? quando penso alla tua figura, anche al tuo modo di lavorare, anche al tuo modo di suonare. E dall'altro anche questo elemento della musica e della parola. Molto spesso nella canzone proprio questa, si dicono delle cose che è molto difficile da dire in altri contesti, e la musica anche, come non è, sappiamo che non è solo un linguaggio la musica, però ci apre a cosa dice la musica, non è che dice niente di particolare, eppure dice tutto a volte, o ci parla di cose inenarrabili. Come queste due dimensioni stanno in te e come si alimentano l'una dell'altro, cioè come si, perché tu hai scritto romanzi, poesie, insomma, prima ne abbiamo letta una, adesso magari ne leggiamo anche qualcun'altra, come stanno insieme questi aspetti creativi, da dove attingi e come si contaminano questi due mondi, se sono veramente due mondi per te, magari è lo stesso.
Sì, una grande domanda, comunque spero di poter rispondere. Penso che sì, in realtà lo stesso mondo, è la stessa cosa. Hanno funzioni diverse, come la canzone e la poesia hanno funzioni diverse, uh-huh, e quindi forme diverse, espressioni diverse dell'animo dell'uomo. Non esiste qualcosa di superiore, di peggiore, di più alto, di più basso. Queste sono stupidaggini. Le espressioni sono necessità, e le necessità poi si cristallizzano in forme per essere possibili da comunicare. Quindi quando io scrivo, c'è dentro di me qualcosa che si vuole esprimere e che può esprimere soltanto con la scrittura. Quando si suona, ci sono una parte di me che può essere espressa solo attraverso la musica. Poi queste cose sono all'interno di uno stesso cosmo e quindi si influenzano sicuramente una con l'altra. Per esempio, il mio modo di scrivere poesia sicuramente diciamo, influenzato dal fatto che io sia musicista. Cioè, non mi viene da pensare un verso che non abbia ritmo, delle parole che non abbiano un suono, dei suoni che non accompagnino il contenuto del verso e non spieghino un pochino il senso. Cioè il colore che tu dai a ogni verso, a ogni ritmo, a capo, è una cosa sola con il significato del contenuto, il significato. Quindi la forma e il contenuto sono la stessa cosa. Io penso che nella canzone succeda la stessa identica cosa. La musica di una canzone dice qualcosa, è un'interpretazione, se vogliamo dirla così, di quel testo. Se gli cambiassimo musica, sarebbe un'altra canzone, è un'altra espressione completamente. Questo in Chico, per esempio, è incredibile la precisione con cui lui riesce a usare i mezzi del samba, no? E quando vedi un artista così, pensi che devi lavorare anche tu così, almeno io penso così. Per cui ogni verso deve avere un suono, deve avere un ritmo e il ritmo così è quasi generato insieme al contenuto. Non so se riesco a
Sì,
spiegarmi.
è chiaro, è chiaro, è chiaro e allo stesso tempo sufficientemente aperto per lasciarlo lì. Continuiamo questo viaggio. Io spero sempre, ecco, non mi sento all'altezza, ecco, sono un piccolo Vittorino Gasmanino, piccolino, insomma, e cerco, qui facciamo un esperimento ancora diverso. Questo che stiamo per ascoltare non è una canzone, ma è un pezzo che ci porta in tutt'altri lidi. Facciamo un esperimento aberrante ed è questo l'esperimento. Sentiamo. Vediamo. Stella, che l'amore negli occhi leggi, che non ti accechi il lampo che tu stridi, le mie pietre battendo. E non ti inghiotta come la fiumara il sole che si inferra agli spineti che bendino le tenebre e i tuoi occhi, come la cieca tempesta, la soglia del mondo che tu ha, che tu mai possa vedere quanto atroce sia il sublime peccato che mi affoglia. Era immobile l'impiccato, teso, duro, bianco, con il pugno chiuso, alzato. Lo portarono via due angeli furtivi, anche loro tra i boschi partigiani, anche loro ricercati. Poi fu una strage di nubi nell'aria e un lampo bruciò sulla chioma, il segno della corda. Ma se fossimo alberi, mi ameresti? E astri? Insetti? erano momenti sparsi delle poesie di Sergio Casesi, sono sentito quasi un Carmelino Benino, ma anche malino, perché ho sbagliato qualche parola, mi si perdonerà, insomma, ma è un esperimento quello che stiamo facendo, di accostamento, anche sparso, non, ovviamente erano degli estratti anche di quest'ultima poesia, ma nel frattempo siamo finiti altrove, in una musica di Boulez, che magari adesso Sergio ci dice. Avevi mai pensato a un accostamento simile o come ti è suonato, insomma? Puoi dire la verità.
Sì, no, sono onorato, quindi innanzitutto. E poi un brano che amo moltissimo, The Riv, perché ci sono affezionato da molti anni, che è stato il primo brano che mi è sembrato mi si rivelasse. Per un po' da studente, da ragazzo, non capivo, no?
Certo.
È difficile la musica contemporanea, dicevo, ma cosa vorrà dire? Però ero affascinatissimo, no? Mm-hmm. E poi a un certo punto capisco la questione della melodia, di timbri, diremmo con un linguaggio troppo vecchio, ma per capire. E The Riv mi si apre e io ci entro dentro, e da quel momento ho seguito Boulez sempre fino alla fine. Detto questo, credo fortemente che quell'esperienza si debba chiudere, e che mi auguro che i compositori di oggi facciano un lavoro di sintesi più molto importante, che tenga insieme tutto. Però Boulez, per esempio, mi ha influenzato tantissimo nella mia vita, proprio perché lui dice, ad esempio nel libro, nella sua biografia, dice che quando si mette a scrivere vorrebbe scrivere come se non ci fosse mai stato niente, lui fosse il primo uomo a incidere qualcosa sul pentagramma. Quindi riuscendo a lasciarsi, a dimenticare tutto e lasciarlo solo come una, cercando dentro se stesso tutto quello che può trovare. Questo è chiaramente è una metafora e anche una forzatura, perché nessuno scrive dal nulla, però ci dice come la complessità che oggi tutti scacciano, cioè non solo nel linguaggio pubblico, nel discorso pubblico, ma anche in poesia, nella musica. Cioè la gente non vuole la complessità, vuole qualcosa di molto semplice. Invece il discorso musicale di Boulez, che si può anche rifiutare, però è complesso, è organizzato, è intelligentissimo. E questo mi ha affascinato moltissimo. Questo io penso sia irripetibile. E che sia, cioè, facciamo un esempio, un giovane compositore di oggi, se si ispirasse solo a Boulez, farebbe un grandissimo errore, perché credo che sia qualcosa che appartiene ormai al passato. Ma questo non vuol dire che non ci può insegnare che la complessità organizzata, anche estrema, non può creare qualcosa poi di meraviglioso, di incredibilmente suadente, affascinante. Questo per me.
Tutto rientra. Sai, anche nel così facendo un gioco di parole, l'incomunicabilità, no, di quella torre d'avorio, sì, di cui stai parlando, del XX secolo, la musica, no, di un certo tipo, e la ricerca linguistica, sì, le ho associate, esatto, all'incomunicabilità, cioè a una comunicazione con l'interno, con una sperimentazione sempre più serrata dei linguaggi, delle possibilità, proprio degli elementi, no, musicali, che effettivamente hanno portato e portano a anche una problematica di comunicazione, no? Perché la complessità, certo, appunto, è difficile da decodificare, anche se bisogna avere gli strumenti, bisogna cercare di capire. Molto spesso poi l'intenzione di questi compositori era veramente quella di scioccare, di aprire un mondo coerente ogni volta, ma allo stesso tempo volutamente incomunicabile.
Sì, cioè, questo, esatto, nelle migliori esperienze hai delle persone, dei compositori grandi che hanno scavato dentro se stesso e dentro se stessi hanno portato fuori qualcosa. Nella maggioranza hai soltanto, come dici tu, qualcosa di esteriore, qualcosa di vuoto. Per questo che il pubblico si è allontanato, è per questo che poi quell'esperienza giustamente deve in qualche modo chiudersi. A mio avviso, questa è la mia parola da musicista all'orchestra.
Beh, no, anche questa è un'altra cosa, perché quei pomeriggi musicali, insomma, fai sempre una grandissima diciamo, esperienza anche come esecutore di quella, sì, che è la musica di tutte le epoche, poi tra l'altro anche musica molto, sì, diversificata, i programmi sono sempre molto vari, insomma, quindi... Sì. E da questo punto di vista, qui stiamo andando anche verso la conclusione perché il tempo vola, no? C'è questo aspetto, secondo me, no? Anche ritornando a questa riflessione del XX secolo, l'originalità, la ricerca, sì, e poi l'onestà, l'autenticità. Ecco, nel nostro parlare, nel nostro conoscerci a Venezia, nei tanti pranzi, cene, discussioni di musica e via dicendo, sento da parte tua, nelle tue opere, insomma, anche in questo cuore breve, adesso arriviamo al titolo, sì, una ricerca di onestà, di questa sorta di sacralità del momento creativo, esatto, generativo, no? Che poi è come quando apri, non lo so, tu hai la tromba che ha quell'odore lì quando apri la custodia ed è quella cosa lì che... Ogni volta è una possibilità, no? Magari noi non arriviamo alla tromba tutti i giorni o al nostro strumento, qualsiasi sia nella nostra vita, sempre con la stessa intenzione, però quella cosa è lì a ricordarci una possibilità o più possibilità. Non lo so, mi viene in mente questo in questo momento.
È proprio così. Penso che il concetto del sacro è proprio quello che manca oggi all'arte in generale, alla poesia contemporanea, alla musica. Non il sacro nel senso di religioso, ma il sacro nel senso di santo. Io sono convinto che noi siamo in un mondo santo, tutto illuminato. Siamo noi che dobbiamo capire questa luce che arriva dalla natura, dall'ambiente, delle persone, dagli animali, dal cosmo. Cioè, ma non è un discorso New Age, è un discorso, diciamo, forse più buddista, no? Mm-hmm. Che dice veramente siamo di fronte all'illuminazione. L'illuminazione è qui e noi siamo come ciechi, perché siamo sempre nelle nostre illusioni, nelle nostre categorie mentali, nei nostri giudizi. E, per esempio, la poesia che hai letto prima, che io l'ho messa all'inizio del libro, evoca la poesia cinese di un tempo, di molti secoli fa. Perché c'è tutta una tradizione, per esempio, della poesia zen, della poesia cinese, a cui io sono legatissimo, che riporta il sacro, che è la manifestazione del sentimento del sacro, della santità del mondo, a cui aspirare. A cui aspirare, come il maestro zen diceva, qual era il tuo vero volto prima di nascere? In questo senso. Questi autori che abbiamo letto fino adesso, e poi quello che manca, secondo me, è il più grande di tutti in questo senso, hanno proprio questa caratteristica. Lì Apollinaire, Chico e anche Boulez hanno la capacità di trasferire questo sentimento che tutte le persone hanno, che alcuni decidono di trasmettere attraverso l'arte, ma altri lo trasmettono vivendo, allevando i propri figli o lavorando. Quindi questa cosa è fortissima, e quando poi vedi che si cade, come dicevi tu, nell'incomunicabilità, cioè nella voglia di essere elite, di essere cerchio ristretto, di essere gruppo stilistico, questa è una tristezza infinita, perché si tradisce il senso del fare arte. Questo, secondo me, chiaramente.
Beh, sono tutte riflessioni molto interessanti. Tra l'altro, io, giusto per leggere alcuni dei titoli, c'è anche, penso, degli ammiccamenti delle canzoni With or Without You, giusto per dirne, certo, una, Time After Time, certo. Insomma, stiamo
sono due
parlando.
Canzoni sono due canzoni tradotte liberamente, certo, diciamo.
E poi c'è Andante con moto, dove c'è anche un accenno a Giuliano Corti, che abbiamo avuto anche, esatto, i nostri microfoni, ci siamo conosciuti insieme, drammaturgo, lo salutiamo, sicuramente avrà modo di ascoltare questa nostra...
penso.
Ah, e allora lo salutiamo ancora più forte. Comunque, noi ci stiamo per lasciare sulle note, sì, di Schumann in questo caso, e sì, adesso ci dici come mai hai scelto proprio questa registrazione. Io volevo solo brevemente, in 30 secondi, scusami, sì, i tempi radiofonici sono questi, Il cuore breve. Come mai questo titolo di questo libro? Maurizio Vetri, editore, Sergio Casesi, l'abbiamo presentato oggi insieme all'autore, ma abbiamo parlato di tante cose insieme a lui.
Sì. Il cuore breve perché la poesia deve essere un lampo anche in una poesia, in alcuni sono veri e propri canti, nel senso sono lunghi, articolati, ma la poesia deve avere, secondo me, la caratteristica del lampo. E poi, quindi la brevità in senso non la pochezza, ma l'immediatezza, così. E poi perché ci sono una sezione del libro che è ispirata alla poesia zen e quindi fa della brevità e della velocità di scrittura anche un dato stilistico. E in ultimo perché quando il cuore è più lungo e disteso scrivo magari per il teatro, invece quando sento di dover scrivere qualcosa in un attimo, allora scrivo una poesia.
Una palpitazione quasi, insomma, queste sì, poesie, esatto, di Sergio Casesi. Beh, noi lo ringraziamo, grazie mille per essere stato con
grazie
noi e ci lasciamo con questo movimento dalla Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61 di Robert Schumann, il sostenuto assai, il primo movimento, allegro ma non troppo, nella direzione di John Elliott Gardiner con questa orchestra rivoluzionaria romantica, ecco che così abbiamo reso omaggio anche a Giuliano Corti, che di romanticismo passione amorosa è promotore, esatto. E quindi grazie ancora per essere stato con noi, Sergio.
Grazie Alessandro, grazie,
a presto,
grazie
a risentirci, grazie, e io lo ricordo, Il cuore breve, Sergio Casesi, poesie, Maurizio Vetri, editore.
Grazie mille.